Questa tazza stupenda me l'ha mandata un mio stupendo commensale disabile che si diverte a giocare con e a fare queste tazze, quindi lo ringrazio, me ne approfitto per ringraziarlo davanti a tutti quanti i nostri commensali. Allora, il punto è che oggi la cosa, il titolo più divertente di oggi riguardo alla possibile tregua che ci sarebbe in Israele, che è l'apertura ovviamente di tutti quanti i giornali, praticamente tutti i giornali, è quella del Giornale, e dice: il mondo tifa per la tregua, le università per i terroristi. Il punto fondamentale è che rivela il Giornale come alla fine quello che sta succedendo nelle università americane non si era mai visto dalla guerra in Vietnam, ma alla fine si capisce che questi giovani studenti americani alla fine hanno una passione per Hamas proprio nel momento in cui, invece, andando a leggere tutti gli altri resoconti sugli altri giornali, si capisce che a questo punto sarebbe in mano ad Hamas la decisione se accettare questa tregua. Blinken, il segretario di Stato americano, il vero presidente degli Stati Uniti secondo me in questo momento, ha detto che la tregua dovrebbe essere di 40 giorni e in cambio di questa tregua dovrebbero essere, rilasciati i 33 sequestrati, il che vuol dire però, by definition, che ci sono 100 persone che sono morte, cioè ci sono 100 ostaggi che sono stati presi da questi bastardi terroristi e sono state uccise, sono morte. Va bene? Anche se questa tregua dovesse arrivare, è una tregua che è una ferita mostruosa per quelle famiglie che hanno visto i loro cari essere presi e prelevati dalle loro case ed essere ed essere appunto uccisi a Gaza. Nel frattempo questa tregua quindi bisognerà decidere con Hamas se e quando ci sarà, perché è nelle loro disponibilità. E dice Alice Volpe: Hamas non accetterà mai la tregua, vedremo, può anche darsi. Nel frattempo Riccardo Zanon mi ha fatto una donazione di 5,99 euro, lo ringrazio, vi dico subito, piccolo spazio pubblicità, come diceva Vasco Rossi prima che si rincoglionisse, e cioè voi sapete che per fare delle donazioni potete comprare, ed è uno strumento di donazione che ho messo in piedi per il sito nicolaporro.it per finanziare questo sito, il cappellino della zuppa, la borsa della zuppa, quindi è una donazione che, perché ha un costo ovviamente questa cosa, che però vi fa ritornare qualche cosa in campo. Andiamo su un'altra questione enorme, vedrete, e la questione enorme è quella del ministro della difesa britannico che ha detto: noi e gli italiani forniamo, mi sembra anche i francesi, dei missili a lungo raggio a Kiev. La cosa è enorme, non perché mi scandalizzi ovviamente di questa cosa, sapete come la penso, ma perché questa roba deriva direttamente, metterà certamente in imbarazzo una parte di questo Parlamento che non vorrebbe più fornire armi alla Ucraina. Nel frattempo Benedetta Semitica, Benedetta Raisa Girardini ricorda: fate le donazioni direttamente sul sito, perché è forse meno comodo che farle qua sui social, ma non si beccano, non si cuccano il 30% di percentuali questi del sito, questi del coso. Io vi segnalo che 10 euro di donazione, 3 euro se lo prende Google o YouTube, e arriviamo a 7, e sui 7 euro ovviamente ci devo pagare il 50% di tasse, no, il 30% di tasse, perché è una società, però insomma avete capito bene come funzionano. Nel frattempo c'è la grande questione politica italiana, hanno chiuso le liste. Roberta Petricca, punto 735, dice: buongiorno, Sgarbi ieri sera. Allora, quello che succede è che Sgarbi si candiderà. Questo è una specie di scuppettino che possiamo dare ai commensali della zuppa, soltanto a loro, perché oggi sui giornali non c'è. E lo Sgarbone si candiderà alle elezioni europee. Si è detto con Cateno De Luca, si è detto... Dovrebbe candidarsi lo Sgarbone, grazie a Davide Gallico per il tuo badge, lo Sgarbone si dovrebbe candidare con, siete pronti? Con Fratelli d'Italia. Quando lo vedrò e quando lo vedrete farete un salto sulla sedia, sarebbe fantastico, come dice Barbarina. siamo tutti contenti se ti candida, perché è bello che avere Sgarbi nelle liste. Nel frattempo ci saranno in lista, lo ripetono tutti quanti i giornali, la Meloni, tutta la questione ridicola sul fatto che possa o non possa candidarsi col solo nome Giorgia, la Schlein, Tajani, Calenda. E pensate, anch'io che ero, per dirvi la mia ignoranza, nonostante io segua la politica e lo faccia per voi tutti i giorni che Dio comanda, non ero così sicuro che di quello che oggi leggo scritto, e cioè che Renzi non avrebbe ancora sciolto la riserva, fa la lista con la Bonino e con tutto quel giro là, ma non sarebbe sicuro di candidarsi, evidentemente non è sicuro di prendere il 4%, dico maliziosamente io. Quindi questo porterebbe e comporterebbe il fatto che Renzi non è detto che si candidi negli Stati Uniti d'Europa. Nel frattempo Vannacci ha deciso che mentre Giorgia Meloni, detta Giorgia, va bene come voto, come espressione del voto, la stessa cosa, caro Lorenzo Cortellazzi, a cui ti è piaciuto Vannacci, potete anche votarlo semplicemente scrivendo generale. Una cosa stupenda. Quindi Roberto Vannacci, detto il generale. Vabbè, mi sembra una cosa veramente, no? Io immagino, non so. Tutti i soprannomi. Devo dire la verità che ieri mi segnalavano come, vi lo ricordate, la come si chiama, Giarrusso, il siciliano che aveva lavorato, che aveva lavorato per le Iene, che si candida detto Iene, e gli hanno anche rotto le balle perché non ti puoi attribuire un nome che vale per un programma dove tu hai partecipato ma certamente non ti rappresenta. Nel frattempo io non capisco come mai, se Vannacci dice una roba che poi nel titolo diventa un'altra, succede un casino che la metà basta. Candidato importante ovviamente della Lega. Se Tarquinio ha detto il superfluo, almeno così soprannominato dai suoi vice direttori, perché praticamente non faceva nulla nel suo giornale, e come scrive magnificamente Mascheroni, devo dire che mi diverte sempre da morire la rubrica di Mascheroni sul giornale, in cui dice un uomo di cui che ha vinto più premi giornalistici di quanti fondi uno si possa ricordare di lui. Perché se c'è una cosa patetica che vi ho sempre detto, è che se vincete un premio giornalistico dovete lanciarlo tipo frisbee, anzi no, il frisbee no, perché vi ritorna indietro, lo dovete lanciare tipo l'osso, no, neanche l'osso al cane, ma che cacchio è che si lancia, tipo una pietra nello stagno. Vi arriva un premio giornalistico, prima cosa dovete evitare di prenderlo, seconda cosa mettere uno scudo tipo quello della polizia se ve lo voglio dare a tutti i costi. Se vi arriva il premio giornalistico lo prendete e lo lanciate alla velocità della luce, perché se no la fine è quella del Tarquinio il superfluo, cioè di essere ricordato più per i premi giornalistici per le cazzate che non ha scritto nel suo giornale. Ma la cosa straordinaria è che il Tarquinio il superfluo, candidato del Partito Democratico, ha detto che quello che sta avvenendo oggi in Israele è una pulizia etnica, cioè gli israeliani stanno facendo una pulizia etnica. Ma voi avete capito che cosa sta dicendo Tarquinio superbo? Sta dicendo che gli israeliani e gli ebrei stanno facendo una pulizia etnica con i palestinesi, e stanno facendo una cosa che si chiama il domicilio, cioè stanno radendo al suolo le case. Allora Tarquinio superfluo, che non ha mai scritto un editoriale che noi si ricordi, ma che avrebbe vinto tutti i premi giornalistici di sta minchia che si danno il piccolo circolo verdurente dei giornalisti che contano, beh, insomma, ha detto una cosa talmente enorme che vorrei capire come all'interno del Partito Democratico la prendano. E questo è il pensiero della Schlein, e questo è il pensiero della Lia Quartapelle, e questo è il pensiero di Fassino. No, Fassino non si può più nominare perché dopo il profumo è innominabile, però il punto fondamentale è come il partito di Lello Topo, 100.000 voti, il partito di Tarquinio, che dice che quello è una pulizia etnica, il partito in cui non si capisce bene che cosa andiamo a rappresentare in Europa con questi. Qua Simona Rea dice: il grande generale Roberto Vannacci ha dato le risposte giuste con la sua calma apparente, ma che sono parole che segnano il bersaglio in pieno centro. È un grande della storia, dice Simona Rea. Lo si sente, lo si percepisce. Giuseppe Gemma, grazie per la tua donazione. Secondo libro nello shop, Trascurati, il circolo verdurin dei pochi intervistati. Nel frattempo, grazie Gemma, Quello che sta avvenendo è che ho finito praticamente il mio libro sulle grandi bugie verdi, tutti gli scienziati che smontano le bugie verdi. Vi farò due palle così, dovrete prendere tre sedie, una dove siete seduto, quella a destra per la palla destra, quella a sinistra, scusa, della volontà e carità, per la palla sinistra, perché vi romperò le scatole da qua a giugno, perché questo libro mi è piaciuto moltissimo scriverlo e raccoglierlo. Però la cosa Tarquinio non deve passare inosservata. Nel frattempo hanno praticamente arrestato Depardieu, si sarebbe, dicono, avrebbe usato violenza sessuale nei confronti di due donne, poi si capisce che è molestia sessuale, e comunque sia lo hanno interrogato i poliziotti e mo Depardieu rischia di brutto. Non so quale giornale oggi diceva, però né Depardieu la gauche caviar lo difende. Nel frattempo, a proposito di artisti, il mitico Favino, a me piace moltissimo Favino, come attore ovviamente, non è che lo conosca peraltro, beh, il Favino sarà giurato a Cannes e il Messaggero se lo mette in prima pagina, mi fa molto piacere. Sulla vicenda pazzesca di Di Mare, che dice di avere un tumore terminale, che ha un tumore terminale, è un dramma ovviamente che mi ha molto colpito, lo dico sinceramente, conoscendo Di Mare e anche la sua professionalità, la Rai oggi più o meno in imbarazzo, o non so se in imbarazzo, si scusa perché dice non ne sapevo nulla e della malattia. Poi c'è un'altra cosa, grazie Elisabetta per la tua edizione, Nicò, quando verrai a Torino nel mese di maggio? Non vengo a Torino nel mese di maggio. L'altra cosa, Barbara dice, pulizia etnica è quello che hanno fatto i turchi con gli armeni cristiani, eliminandone 150.000 in un anno. L'altra cosa mi fa impazzire è questo caso Ariston. Dovete sapere che l'Ariston è una stupenda azienda italiana che aveva anche degli impianti, in Russia. Le hanno nazionalizzato, anche se temporaneamente, questi impianti. Oggi leggo sui giornali che valgono il 3% del fatturato di Ariston, che fattura 3 miliardi di euro, quindi evidentemente 3 miliardi saranno 90 milioni, se non è poco, ma non è neanche tanto nell'economia di un'azienda come la Ariston. La Farnesina ha convocato l'ambasciatore russo, gli ha detto che non è possibile che loro nazionalizzino un'azienda italiana a Mosca, Bosca dice che si tratta di una misura temporanea, e Fubini ci spiega che le vendette di Putin, che lo sta facendo, eccetera. Ma io mi dico, ragazzi, ma noi stiamo veramente scherzando? Cioè, noi forniamo e facciamo bene i missili all'Ucraina perché gli facciano un culo così. Abbiamo sequestrato i soldi a tutti quanti gli oligarchi che sono in Italia. Gli abbiamo tolto gli yacht, glieli vogliamo espropriare. Abbiamo deciso di togliere alle aziende loro le raffinerie che ci sono in Italia. Abbiamo fatto tutto questo, gli abbiamo fatto le sanzioni, poi andiamo in Russia e il russo che ci dà uno scappellotto, diciamo, beh, ma che stronzo che sei che ci ha dato lo scappellotto. Ma che ci aspettavamo? Scusatemi, nel pezzo di Fubini oggi c'è una notizia che io non conoscevo evidentemente, su Corriere della Sera, per cui il tribunale di Lipsia ha deciso sostanzialmente che Rosneft, cioè una società che non è, con tutto il rispetto, Marloni, ma è la più importante società, una delle più importanti società russe nel petrolio, e ha messo le attività di Rosneft sotto tutela. Allora, ma scusatemi, ma che cosa? Io ovviamente difenderò come si dice, l'Ariston fino alla morte, si tratta di una straordinaria azienda italiana, le nazionalizzazioni mi fanno orrore, ma mi sembra incredibile che uno si stupisca di una cosa così. È il minimo che ci si sarebbe dovuto aspettare nei confronti di uno che peraltro ha invaso un paese, e noi dopo quell'invasione gli abbiamo fatto le sanzioni. È come dire, cazzo, non ti prendiamo il gas, ti uccidiamo le tue aziende, ti ammazziamo i tuoi oligarchi da un punto di vista economico, e tu però, se ti permetti di rompere i coglioni alle nostre aziende che stanno a Mosca, beh, sei un cattivone. Ma ragazzi, ma questi si drogano pesante se pensano che non ci sia una reazione di questo tipo. Io non lo so, la trovo una roba veramente senza senso. Nel frattempo Repubblica invece oggi apre con un titolo diverso e dice che l'Europa sarebbe disuguale secondo il rapporto Censis. È una rottura di scatole questo pezzo, questo tema, questa disuguaglianza, che voi potete prendere e cestinarla. Io sono qua apposta, sono pagato da voi commensali per dirvi cosa fare e non fare, non sulle basi delle ideologie, ma sulle basi delle rotture di palle. Leggersi tre pagine del Censis oggi che ci spiegano che l'Europa è sempre più disuguale, e guarda perché dopo il Covid le crisi non riusciamo a gestirle, è non acqua fresca, è peggio, è una mazzata in testa, potete non leggerlo. Nel frattempo ci sono i decreti del cosiddetto primo maggio. Anche l'anno scorso, vi ricorderete, in contemporanea col primo maggio, il decreto Meloni, in maniera evocativa, fa un decreto per il lavoro e in quel caso fece un decreto per uno sgravio di 7 miliardi sul cuneo fiscale, non briciole. Quest'anno non c'è una lira, inutile che ci prendiamo per fondelli, non c'hanno una lira. In questo decreto primo maggio, però, hanno messo una serie di bonus, che sono bonus per assumere, e assumi uno al sud, e assumi uno a tempo determinato. Ragazzi, fantasia zero, sembra di leggere, come possiamo dire, la cartuscella dei baci Perugina, cioè non si sono inventati nulla, è la solita roba, qualche sgravio fiscale per chi assume, sempre al sud, sempre le donne, qualcuno invece, però è la solita logica, senza molti soldi, se tu assumi, quindi in prospettiva io prenderò più tasse da quell'assunzione, io ti faccio degli sgravi fiscali oggi sapendo che poi aumenterà l'occupazione, benissimo, nulla di poco, nulla di male, nulla di bene, ma è stupendo il titolo del Fatto Quotidiano, sussidi ai padroni, sussidi ai padroni! E la cosa straordinaria di questi bonus che arriveranno e che più o meno appunto vi dico non mi sembra che si sia proprio fatta la rivoluzione, tu pensi che ci sia Ronald Reagan? No, no, non c'è Ronald Reagan. Pensi che ci sia Margaret Thatcher? No, non c'è Margaret Thatcher. Pensi che ci sia Milei con la motosega? No, non c'è Milei con la motosega. Fanno esattamente quello che hanno sempre fatto i burocrati nel dare qualche bonus a destra e a manca. Benissimo, ma che non cambieranno la storia di questo paese. Il punto fondamentale, che non avendo i soldi non è che possono neanche inventarsi molto, è l'atteggiamento che c'hanno i giornali. Tredicesime, il bonus è sparito, titola La Stampa. In realtà l'hanno spostato, siccome non c'hanno una lira, per motivo di quello che succedeva nel passato, cioè quel cazzo di super bonus 110, beh, il bonus è sparito da dicembre 23, da dicembre 24 ed è arrivato a gennaio 25. Vabbè, per motivi contabili è scavallato l'anno, forse gli arrivano dei soldi. Ma il punto è un altro. Nel pezzo della Stampa leggo esattamente questa cosa, che ve la devo leggere perché è favolosa. Tredicesimo, il bonus è sparito, è il titolo della Stampa allarmistico. Passo indietro rispetto al regalo elettorale che il centrodestra avrebbe voluto approvare. Allora, se avesse dato gli 80 euro di liquidazione a dicembre, sarebbe stato quello un regalo elettorale, gli avrebbero fatto il titolo, il bonus elettorale dei fascistoni. Poi non lo danno e allora passo indietro sui bonus, si rimangiano i bonus. È fantastica, qualsiasi cosa avessero fatto non li va bene. Ragazzi, io oggi sono molto occupato, come vi è chiaro. Quando arriverà un politico con la motosega cambierà qualcosa? Direi proprio di sì. Margherita Russolino, magari farsi qualche domandina. Buongiorno anche a te, Maria. Acchiappa voti e no. Françoise, buona, buona. Domani riceverai auguri da un sacco di gente. Ma ragazzi, se domani c'è qualcuno che mi fa gli auguri, non la motosega. Buon primo maggio, l'immortacci vostra. Lo passerò dalle 6 di mattina a lavorare, a scavare buche e riempirle come consigliava in un orribile pezzo John Maynard Keynes. Va bene, dai, un abbraccio a tutti quanti voi, grazie per avermi seguito, ieri sera è andata benissimo, mi sono anche divertito. Isabella, tipo e non topo, ieri sera la Morani veramente non ti è piaciuta, diciamo così. Va bene, e ci vediamo come sempre con la zuppa di domani. Ciao.